Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza. La protezione della popolazione dal genocidio deve essere la priorità per la comunità internazionale. I bombardamenti israeliani di questa notte hanno provocato la morte di almeno 100 palestinesi. 46 erano bambini. Punizione collettiva e esecuzioni extragiudiziali. La polizia di Rio de Janeiro sotto accusa dopo i blitz antidroga nelle favelas. L'intervista di Esteri. La Germania trucca i conti per il riarmo e l'Unione Europea tace, dal rapporto dell'autorevole think tank Bruegel. Più accoglienze festose, meno dazi. In Asia Donald Trump lancia la diplomazia degli omaggi. Parigi, 29 ottobre 1965. Il rapimento di Mehdi Ben Barka, oppositore al regime marocchino e costruttore di un mondo più giusto. A 60 anni di distanza non si sa ancora in quali circostanze sia stato ucciso o dove si trovi il suo corpo. Progetti sostenibili. A Glasgow, acqua e verde i motori dell'adattamento climatico. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo con la striscia di Gaza, prima della pace, prima della ricostruzione della striscia di Gaza, prima dello Stato palestinese, prima del principio due stati, due popoli, urge la protezione internazionale dei Gazawi dall'aggressione israeliana. Sentiamo Emanuele Valenti.
Gli attacchi israeliani su Gaza dalla notte scorsa hanno rappresentato lo sviluppo più sanguinoso dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas di 3 settimane fa. Secondo le autorità locali e gli ospedali della striscia, i bombardamenti hanno fatto più di 100 morti, tra cui decine di bambini. L'esercito israeliano ha detto di aver eliminato diversi membri di Hamas e di avere risposto a una violazione del cessate il fuoco proprio da parte del gruppo palestinese. L'attacco contro una sua unità a Rafah, nel sud, con la morte di un soldato. Il fatto è avvenuto nella zona sotto il controllo dell'esercito israeliano. Ufficialmente Hamas ha negato ogni coinvolgimento. Nelle ore precedenti e nei giorni precedenti era poi già cresciuta la pressione interna su Netanyahu affinché interrompesse il cessate il fuoco per il ritardo nella consegna dei cadaveri degli ostaggi da parte di Hamas. Questi fatti che hanno riportato Gaza agli oltre 2 anni di guerra. Questa mattina l'esercito israeliano ha detto che il cessate il fuoco è tornato nuovamente in vigore. Una dichiarazione che però fa a pugni con le immagini che arrivano dalla striscia, con decine di cadaveri avvolti in lenzuola bianche, in un paesaggio che ormai conosciamo molto bene, fatto di infiniti cumuli di macerie. Il paesaggio ci ricorda soprattutto una cosa: i civili di Gaza non solo non hanno un posto dove vivere, non hanno più una casa, non hanno nemmeno un posto dove proteggersi. Per 2 anni vittime della guerra, i palestinesi sono ora vittime di un cessate il fuoco molto troppo fragile, che proprio la notte scorsa ha mostrato tutta la sua volatilità. Nella striscia stanno già entrando molti meno aiuti umanitari rispetto a quanto indicato nell'accordo imposto da Donald Trump. Ora i civili possono essere nuovamente bombardati da un momento all'altro. Anche oggi ci sono stati altri raid israeliani. L'accordo, ricorderete, presentato da Trump come un grandissimo successo, non prevede in questa prima fase una presenza che garantisca il rispetto del cessate il fuoco. La creazione di una forza di stabilizzazione con militari provenienti da altri paesi non è ancora avvenuta e non è chiaro se e quando avverrà. In alto mare, comprensibilmente, anche il disarmo di Hamas e il suo futuro ruolo nel governo della striscia. Lo abbiamo detto più volte, l'accordo era già in partenza molto flessibile, molto vago. Da una parte, vista l'estrema complessità della situazione, questo ha permesso che rimanesse tutto in piedi. Ma dall'altra, l'assenza di una struttura chiara, solida, ha lasciato mano libera agli attori in campo. La notte scorsa lo ha mostrato molto bene. Non è un caso che per tenere a freno Netanyahu, Trump nei giorni scorsi abbia dovuto mandare praticamente tutto il suo governo, tutta la sua amministrazione in Israele. La fragilità dell'accordo inizia a essere un problema e il prezzo lo stanno pagando ancora una volta i civili di Gaza, che non hanno più nemmeno la forza di pensare dove nascondersi. In ogni caso, il posto non ci sarebbe nemmeno.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Rio de Janeiro, il giorno dopo la matanza in una favelas, il Brasile progressista, il Brasile di Lula si dice sotto shock dopo quello che ha compiuto la polizia dello Stato di Rio de Janeiro. Noi abbiamo sentito da Rio Luigi Spera che ci racconta quello che è successo.
L'operazione nasce per tentare una sorta di contenimento alla enorme espansione che sta portando avanti il Comando Vermelho, l'organizzazione criminale più potente della città e la seconda più potente del paese, che da circa un anno, forse anche più, sta portando avanti una politica di espansione in altre favelas che erano dominate da gruppi rivali e quindi sta conoscendo una crescita del suo potere criminale enorme. Per cui questo è il motivo per cui è stata fatta l'operazione, e ci siamo, il contrasto alla criminalità va fatta. La violenza estrema è giustificata da cosa? Innanzitutto da una questione di base: lo Stato sta perdendo la battaglia con la criminalità organizzata. Quando si cerca una risposta per la popolazione si va con l'aggressione e con l'invasione di guerra, e usiamo la parola guerra, è importante usarla, perché quando si entra in una realtà come quella delle favelas, con ambienti angusti, strade strette, in una realtà come quella del complesso d'Alemão, dove sono residenti 250.000 persone, ma dove i trafficanti sono meno dell'1%, le stime sono di 700-800 uomini delle organizzazioni, quando si entra con quella forza letale, si comincia a sparare senza considerare sempre l'obiettivo, il rischio è di confondere il territorio della favela con quello di un territorio nemico che si deve andare a conquistare in un conflitto bellico. Per cui il problema di fondo della mancanza di politiche di sicurezza pubblica nella città di Rio de Janeiro è che il contrasto militare avviene con questa violenza perché si considera tutto il territorio della favela come un territorio ostile, cosa che non è, perché la maggioranza delle persone, 99% delle persone che abitano in favela, sono persone umili e lavoratori semplici che non hanno la possibilità economica di vivere in un altro posto. Il problema è che questi vengono confusi con il traffico, quindi tutta l'area diventa un'area di guerra da andare a ottenere, insomma, da un territorio da raggiungere e da conquistare con metodologie, diciamo così, da conflitto bellico. E questo è il risultato. Il problema qual è? Innanzitutto, anche se fossero tutti dei trafficanti di droga coinvolti, ci fossero prove per tutti queste persone che sono morte, parliamo di 130 morti, se anche tutti questi fossero dei criminali, dei trafficanti di droga, ci fossero realmente delle prove, delle investigazioni e delle condanne e dei mandati di cattura per tutti questi, non sarebbe giustificato assolutamente un tipo di azione di sterminio di questo tipo. Ma il problema è ancora più serio, se vogliamo, se consideriamo che noi molto spesso di questi ragazzi che sono morti, noi non sappiamo, la lista dei nomi non è neanche stata diffusa ancora, per cui noi non sappiamo chi sono, non sappiamo se a fianco a cada volto, a cada nome ci siano delle accuse, ci siano delle investigazioni, ci siano delle prove che provino il loro coinvolgimento in questa organizzazione, perché quando si spara con proiettili 7,62 a bruciapelo in un ambiente così ristretto, è chiaro che il rischio di pallottole vaganti è enorme e quindi i rischi per le popolazioni locali sono enormi, appunto. Per cui questo è quello su cui stanno anche discutendo sia la politica che le organizzazioni di difesa dei diritti umani, perché la popolazione è stata completamente travolta da 12 ore di conflitto militare in scenari di guerra, in un ambiente completamente urbano in cui il 99% della popolazione non è legata al crimine organizzato. È realmente gravissima ed è da denunciare.
Ti chiedo la reazione del governo federale e della polizia federale.
Va detto una cosa fondamentale: il governatore dello Stato di Rio de Janeiro, nella prima conferenza stampa di ieri, ha accusato il governo federale di aver negato risorse del Ministero della Difesa, quindi strutture di guerra, per fare questa operazione, il che è un duplice problema. Il primo, in una investigazione di polizia in un ambiente di favelas, non è l'esercito che deve andare a risolvere i problemi di pubblica sicurezza. Il secondo è che questa cosa era completamente falsa. Poi ha ritrattato le sue parole, ha chiesto scusa e ha spiegato, però ha voluto regalarsi, come dire, un titolo di giornale in cui accusava il governo federale. Cosa è successo? Nell'immediatezza di queste dichiarazioni, il presidente era ancora all'estero, era di rientro, si è riunito sia i vertici della polizia federale, del Ministero della Difesa e della Giustizia, si sono riuniti, hanno innanzitutto verificato che non c'era stata nessuna richiesta di supporto né militare né tecnico per questo tipo di operazione. E adesso stanno, sono anche ancora in questo momento in riunione per capire come fare ad aiutare, diciamo così, la città di Rio e lo Stato di Rio nell'arduo compito di combattere il crimine organizzato, tentando però di evitare stermini e operazioni di questo tipo che finiscono soltanto in massacri. Per questo le organizzazioni dei diritti umani internazionali soprattutto stanno denunciando questa operazione come esecuzioni extragiudiziali, perché ovviamente non ci sono prove fino a questo momento che tutte le persone che sono morte erano coinvolte con il traffico di droga.
Ci puoi raccontare qualcosa sul governatore Claudio Castro?
Il governatore Claudio Castro era vice governatore dell'eletto governatore Fitzel, che è stato allontanato dall'incarico per impeachment. Poi è stato rieletto sull'onda del bolsonarismo nelle ultime elezioni al primo turno. In realtà lui era un neofita della politica, non era una persona particolarmente competente, per cui diciamo il suo governo non è molto presente anche nella popolazione. Il partito suo è quello di Bolsonaro, il Partito Liberale, per cui il motto del partito dei bolsonaristi e di tutti è sempre il bandito buono e il bandito morto, per cui sta semplicemente mettendo in pratica questo motto, che è quello che ha portato avanti il bolsonarismo militante negli ultimi anni, soprattutto in temi di pubblica sicurezza.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Domani il vertice più importante del 2025 è quello tra Donald Trump e Xi Jinping, perché in gioco c'è l'economia mondiale. Ma prima facciamo il punto su questo viaggio del presidente degli Stati Uniti in Asia. Sentiamo Roberto Festa.
È noto che la diplomazia, intesa come arte dei rapporti tra gli stati, non è mai disgiunta in Donald Trump dall'elemento personale e personalistico. Succede anche per il viaggio di questi giorni in Asia. Il presidente americano è accolto con pompa e omaggi di ogni tipo, che dovrebbero garantire ai paesi che lo omaggiano migliori condizioni commerciali con l'America. In Giappone una guardia d'onore militare al completo e una banda musicale hanno accolto Trump nell'elegante Akasaka Gate Palace con i suoi soffitti a volta e le pareti ricoperte d'oro, non molto diverse da quelle che il presidente vorrebbe per la sua sala da ballo alla Casa Bianca. Lusinghe e onori per Trump anche nella sosta in Corea del Sud. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha consegnato a Trump una medaglia, la più alta onorificenza nazionale. Gli è stata anche donata una replica di una corona d'oro rinvenuta in una delle antiche tombe reali di Gyeonggi, sede di un regno scomparso da tempo. Vorrei indossarla subito, ha esclamato Trump. Oltre alla pompa e gli onori, il viaggio sta procedendo senza particolari intoppi, ma anche senza ragguardevoli successi e sorprese. A Tokyo Trump e la neoeletta prima ministra giapponese Sanae Takaichi si sono scambiati molti elogi e hanno firmato un accordo sui minerali di terre rare, nonché un documento che annuncia una nuova età dell'oro nelle relazioni tra Stati Uniti e Giappone. Concretamente si è visto però un po' poco. Trump vorrebbe maggiore accesso ai mercati giapponesi, convincendo appunto i giapponesi ad acquistare più riso e più soia, oltre all'apertura del mercato stesso in Giappone ai veicoli statunitensi. Ma Takaichi deve proteggere le industrie nazionali e non vuole irritare gruppi di interesse cruciali per lei, come la potente lobby agricola. Quindi, a parte una riduzione delle tariffe per le esportazioni giapponesi negli Stati Uniti al 15%, non si è visto molto. Un discorso in parte simile va fatto per la Corea del Sud, che da mesi discuteva dei nuovi dazi con gli Stati Uniti. In queste ore è stato annunciato appunto il possibile accordo. Gli Stati Uniti ridurranno i dazi sulle importazioni di beni coreani al 15% rispetto al 25% entrato in vigore ad agosto. E sempre il governo americano dovrebbe aver accettato l'offerta sudcoreana di investimenti in contanti fino a 20 miliardi di dollari all'anno negli Stati Uniti. È un'offerta che solo in parte soddisfa le richieste di Trump, che voleva investimenti più ampi, indiscriminati e in un'unica soluzione. Più che aprire una nuova fase nelle relazioni degli Stati Uniti con i paesi asiatici, quello che questo viaggio fa in fondo è soprattutto riparare, ma solo in parte, i danni causati dalle guerre commerciali innescate da Donald Trump. La cosa dovrebbe essere ricordata anche in tema di rapporti con la Cina. Domani infatti Trump si incontrerà con Xi Jinping. Le tariffe e le minacce di Trump nei confronti di Pechino non sono servite a molto. La Cina ha reagito, Trump ha dovuto fare diverse marce indietro e domani Xi al vertice si presenta in fondo da vincitore.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
L'autorevole think tank Bruegel ha mandato, diciamo, due denunce. Una riguarda direttamente la Germania, avrebbe truccato i conti per comprare le armi. La seconda è una denuncia per l'Unione Europea, che avrebbe taciuto su questa pratica tedesca che, secondo il think tank Bruegel, non è da oggi, non è da ieri, ma è stata da sempre. La Germania ha sempre cercato di mischiare le carte, e quando è successo ad altri paesi come la Grecia, ricordiamo che la Grecia è stata puntualmente punita e sanzionata. Sentiamo Valeria Schröter.
La scorsa estate la Germania ha presentato delle proiezioni di crescita pluriennali che sono inverosimili. A dirlo è il think tank Bruegel in un report di qualche giorno fa. Il piano fiscale strutturale di medio termine, il documento che stabilisce le previsioni e gli obiettivi di politica economica dei paesi dell'Unione Europea per il quadriennio 2025-2029, consegnato dal governo di Friedrich Merz, ha insospettito gli studiosi. La struttura del bilancio della Germania infatti prevede uno spazio per inserire nell'economia del paese 500 miliardi di euro di investimenti. Questi investimenti dovrebbero andare all'industria della difesa, dopo una modifica costituzionale di marzo 2025 che permette di spendere senza limiti nel settore. Due giorni fa la redazione di Politico ha scritto di aver visionato alcuni documenti governativi tedeschi. Un elenco di 39 pagine e 377 miliardi di euro di acquisti desiderati in ambito terrestre, aereo, marittimo, spaziale e informatico. Il documento è quindi una panoramica della pianificazione degli acquisti di armamenti che saranno poi specificati nel bilancio militare tedesco per il 2026. Nella struttura del bilancio, la Germania allo stesso tempo ha promesso di passare dal meno 1,8% di deficit sul PIL a un più 0,8% di attivo nel 2030. Questa inversione di rotta, spiega Bruegel, non è assolutamente possibile. Nel report gli economisti dimostrano che i tecnici tedeschi hanno usato un trucco. Hanno dato per scontato che l'inflazione nei prossimi anni rimarrà sempre alta e invariata, almeno al 2,5%. Gli esperti di Bruegel hanno spiegato che la Germania non è l'unico paese a usare ipotesi di PIL piuttosto ottimistiche. Tra l'altro sarebbe proprio impossibile usare lo spazio di indebitamento aggiuntivo che la Germania si è concessa con la riforma costituzionale di marzo e allo stesso tempo rispettare le regole fiscali dell'Unione Europea. Quello che ci si chiede però è perché la Commissione dell'Unione Europea non abbia fatto notare queste incongruenze contabili. Nelle conclusioni del report, gli studiosi sottolineano che la Commissione ha fallito nel condurre quello che dovrebbe essere un attento esame. Ad ora gli altri paesi europei non hanno commentato l'atteggiamento tedesco e nemmeno quello della Commissione. L'ipotesi è che si tratti di una strategia per poter usare a loro vantaggio e a loro volta lo stesso trucco. In questo modo potrebbero tenere insieme investimenti, principalmente per il settore della difesa, e i principi di sostenibilità fiscale.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Francia. 60 anni fa ci fu il rapimento dell'oppositore di Re Hassan II, Mehdi Ben Barka. Sentiamo il ricordo di Francesco Giorgini.
60 anni fa, il 29 ottobre 1965, scompariva rapito poi ucciso dai servizi segreti marocchini Mehdi Ben Barka, principale oppositore all'allora re del Marocco Hassan II. Rapito in pieno giorno, attorno alle 12, davanti alla celebre brasserie Lip nel quartiere Saint-Germain, in pieno centro di Parigi, dove si rendeva ad un appuntamento con un celebre regista francese per un progetto di documentario sulle rivoluzioni e le lotte di liberazione internazionali. Perché nel 1965 Mehdi Ben Barka, dopo essere stato uno dei dirigenti del Movimento per l'Indipendenza del Marocco, ex protettorato francese, per poi divenire appunto l'oppositore principale della monarchia marocchina rimasta sotto influenza francese, è diventato una figura di riferimento internazionale per tutti i movimenti di liberazione postcoloniali mondiali, da Cuba all'Africa subsahariana, passando per il Medio Oriente e ovviamente il Maghreb, in cui in furia dalla metà degli anni 50 fino al 1962, ricordiamolo, la guerra di indipendenza algerina contro la Francia coloniale. Movimenti, lotte, guerre di indipendenza che al di là della dimensione nazionale e locale sono un'articolazione centrale della guerra fredda e costituiscono il principale vettore della fase di espansione del blocco socialista, a cui risponde il blocco occidentale con il sostegno e la promozione anche manu militari di regimi autoritari, dittature o appunto monarchie assolute, come quella di Hassan II in Marocco, ancora dello Shah in Iran. È in questo contesto che Mehdi Ben Barka, che uno storico francese ha soprannominato il commesso viaggiatore della rivoluzione, è rapito il 29 ottobre 1965 per scomparire per sempre. Rapito, secondo le inchieste ufficiali, ancora non chiuse 60 anni dopo, e secondo quelle più attendibili di storici e giornalisti, dai servizi marocchini, ma con la complicità attiva della polizia francese, il consenso benevolente dei servizi transalpini, ma anche la appoggio logistico del Mossad israeliano e sotto l'occhio, per così dire, paterno della CIA. Sarà all'epoca e ancora nei decenni a venire un affare di Stato, una pagina oscura e il più grave crimine politico dell'allora nascente Quinta Repubblica, verosimilmente non approvato ma tollerato solo a posteriori dall'allora presidente francese De Gaulle, che è uno degli artigiani della decolonizzazione. Come forse solo la morte di Patrice Lumumba, eroe dell'indipendenza del Congo, assassinato qualche anno prima nel 1961, il rapimento e la scomparsa di Ben Barka è diventato emblematico dei metodi e della violenza di Stato dell'Occidente controrivoluzionario e dei suoi affiliati, un metodo di repressione degli oppositori, quello della scomparsa definitiva, che diventerà di massa qualche anno dopo negli anni 70 in Argentina con le migliaia di desaparecidos sotto la dittatura. Resta che 60 anni dopo l'inchiesta ufficiale e l'istruttoria restano aperte per la scomparsa di Ben Barka, malgrado un primo processo con verdetto parziale nel 1967, visto che parte dei fatti degli autori e dei mandanti restano coperti dal segreto di Stato in Marocco, ma anche in parte in Francia, malgrado le promesse di trasparenza di Macron, ma che ha poi rinnovato un'alleanza di ferro con la monarchia marocchina e il suo attuale sovrano Mohamed VI.
Adesso chiudiamo con i progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
5 anni di adattamento climatico di Glasgow grazie alle infrastrutture basate sulla natura, quindi sul verde e sull'acqua. È un processo amministrativo iniziato da oltre 20 anni, quello che ha coinvolto la città e la provincia della città scozzese dal 2020. Già all'inizio degli anni 10 Glasgow si era prefissata di ridurre le emissioni serra del 42% entro il 2050 e nei primi anni del 2000 aveva dimezzato le perdite della rete idrica. 5 anni fa la strategia di adattamento al cambiamento climatico ha stabilito di incrementare la dotazione di alberi e spazi verdi, nonché di gestione dell'acqua piovana. Un modo per incrementare la sicurezza degli abitanti durante gli eventi o mete estremi più frequenti e migliorare la qualità urbana riducendo l'impatto dell'isola di calore cittadina. Per questo le progettazioni e gli interventi hanno avuto come focus i quartieri più vulnerabili e dove erano in progetto riqualificazioni. Sono state quindi inserite pavimentazioni drenanti, zone per la ritenzione provvisoria delle piogge come a South Dalmarnock o Oatlands. Nelle zone sulle rive del fiume Clyde, dove erano previste rigenerazioni di aree industriali, sono stati inseriti anche percorsi pedonali rialzati nella riconfigurazione delle sponde, come a York Hill Quay. Si tratta di un modo per consentire agli abitanti di affrontare i possibili incrementi del livello del corso d'acqua. Per quanto riguarda le piantumazioni di alberi e il verde, è stato ideato un piano per incrementarne la dotazione a partire dalla realizzazione di corridoi verdi connessi con le aree periurbane. Il piano clima di Glasgow ha pure tenuto in considerazione gli aspetti sociali a partire dalle persone più fragili. Per questo sono stati pensati interventi sia di supporto, di aree ombreggiate vicine alle abitazioni, spazi pubblici climatizzati, nonché per migliorare il comfort climatico delle case.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.